Bene, dicevo, perché nessuna parola vada perduta nel vostro canto e nelle intenzioni di questi esercizi. Allora, con un po' di pazienza, vogliamo non perdere una parola che abbiamo già fatto preghiera, riconosciuto come nostra preghiera nella Chiesa, questa mattina. Dice qualcosa che è esattamente il contrario di quello che normalmente facciamo, non generalizzando, ma vale la pena di puntualizzarlo. C'è sempre in gioco il rapporto tra i beni visibili e i beni invisibili. Il rapporto indicato da questa preghiera, a conclusione della liturgia della parola, dice: il sostegno di consolazioni visibili ci apra al desiderio dei beni invisibili, ci faccia desiderare i beni più grandi. Invece normalmente, abbastanza facilmente, succede che l'appagamento di alcune attese, desideri attraverso i beni visibili e le loro consolazioni chiude l'orizzonte, chiude l'attesa. L'espressione tipica, secondo me, sintetica di questa livellatura sui beni visibili è quella che dicono anche molti cristiani: la cosa più importante è la salute. La salute è importante, certo, l'auguriamo con tutto il cuore, fratelli e sorelle, anche a noi stessi. Ma non è il bene ultimo e pieno, il bene definitivo. Guai se noi perdiamo la distinzione tra la salute e la salvezza. Ci appiattiamo sulle cose di questa terra, di questo mondo. Ed è molto triste sentire anche credenti, praticanti, eccetera, eccetera. Quando c'è la salute c'è tutto. Non è vero. Noi dobbiamo illuminare anche questo passaggio, questo salto, questo ulteriore desiderio, ulteriore e definitiva consolazione. Capisco che è difficile, è delicato, bisogna farlo con molta delicatezza, comprensione. Bisogna non pretendere che lo faccia chi in quel momento non ha la salute, ma bisogna creare una mentalità che permetta, anche quando verrà il momento, di essere messi alla prova su questo bene importante che è la salute, ma su tanti altri beni legati a cose visibili, ci sia già una consapevolezza che va oltre, ci sia già un orizzonte e un livello di vita che è oltre, è già oltre. Educare non all'immediato, ma a ciò che non vedi eppure è il tuo bene vero. Perché si vede che, si capisce che la liturgia tiene sveglia la coscienza. Certo, sempre se la si ascolta, e la si medita un po'. Tiene sveglia la coscienza dell'uomo credente che pur camminando è immerso nei beni terreni, sta radicato nei beni eterni. C'è un'altra preghiera che dice questa consapevolezza che adesso però non ho ritrovato, ma c'è e poi non è l'unica. E anche nella celebrazione sacramentale dell'unzione degli infermi, questo. C'è anche nella preghiera del viatico, che accompagna l'Eucaristia in forma di viatico. guai se noi appiattiamo l'orizzonte educativo pastorale al ritorno immediato dei nostri desideri, delle nostre compensazioni. È come se il Signore Gesù non fosse venuto. Capite che svendiamo questa bellezza dell'incarnazione. Svendiamo a poco prezzo, ma con un grave danno di consapevolezza. E perché? Beh, intanto perché il Signore si è manifestato così, ha fatto questo, ha voluto questo, ma poi perché, grazie a quello che il Signore ha pensato e voluto, rivelando se stesso, la dignità della persona non è nei beni visibili. Provate a pensare, anche qui si sconta il livello molto abbassato nella consapevolezza anche dei credenti, che possono scivolare facilmente verso considerazioni in ordine alla qualità della vita, quindi una realtà che si misura tutto sommato sui beni visibili, perdendo l'orizzonte in cui è radicata e custodita, assicurata la dignità di ogni creatura. Il prefazio che abbiamo pregato questa mattina e a cui abbiamo rimandato un po' di attenzione, anche se non ci dilungheremo, legge la dignità più alta, la dignità perenne, permanente della creatura umana, proprio dentro un altro orizzonte. L'orizzonte di colui che certo si è fatto visibile, ma non ridotto a ciò che è visibile. Si è fatto visibile esattamente perché potessimo vedere l'invisibile. Questa è una conversione continua in ordine alla mentalità. La storia si è fatta casa, avete cantato questa mattina, giusto? Alla comunione. Ho tenuto a mente il numero, non le parole, anche perché una parola mi ha un po' sorpreso e ho voluto verificarla un attimo. Il tempo attesa di salvezza. Vedete che è ciò che è visibile, ciò che tocchiamo con mano, ciò con cui misuriamo la vita di ogni giorno, che va aperto a ciò che è invisibile. L'amore di chi ha creato si è fatto impronta di ogni speranza, la carne si è fatta segno. Si è fatta segno, ma non per rinchiudersi nel segno. Sennò anche i sacramenti diventano cose. Questo è il dramma che sta sotto. E la dignità della persona, ritorno a dire, viene racchiusa nelle cose. Poi la mentalità comune dice, questo conta, perché conta? Conta perché può, conta perché sa, conta perché ha avuto successo, conta perché... E queste cose sono dentro le nostre famiglie, Queste cose sono dentro proprio il nostro orizzonte immediato, la nostra sensibilità. Il padre si è fatto figlio. No, il padre non si è fatto figlio. Il padre è il padre, il figlio è il figlio. Questo è il dogma fondamentale della fede cristiana. Il padre si è rivelato nel figlio, il padre ha donato il figlio, il padre genera ab eterno il figlio, ma non si è fatto figlio. Dio si è fatto piccolo, ma non il padre si è fatto figlio. E quando ho sentito il canto... Ma vedete che il movimento, comunque al di là di questo... quest'ultima citazione, il movimento è quello di passare dentro le cose visibili perché noi siamo posti nella carne, ma per risalire alle cose invisibili, alle cose. E invisibile, dicevo già l'altro giorno, è la dignità della persona, è il mistero dell'amore di Dio. E anche in questo scambio, in questo quasi rincorrersi tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, qual è il punto qualificante, decisivo? Certo che Dio è venuto nella carne, questo è l'evento, il fatto, il mistero natalizio, ma perché la nostra umanità diventasse come Lui, riuscisse ad attingere, passando per una via di significazione e di sacramentalità, non solo di significazione, di sacramentalità, quindi di capacità di operare efficacemente attraverso i segni visibili, arrivare a diventare partecipi di ciò che è nascosto. E con mirabile scambio, dice il prefazio, della sua stessa eternità ci rende partecipi. L'eternità non è visibile, non è tra le cose visibili, oggi come oggi. Ma in un tempo in cui anche la vita nel tempo è consegnata drammaticamente al frammento. Ogni frammento di tempo diventa regola a se stessa, a se stesso. Come aprire a questo bene che è l'eternità, il mistero stesso di Dio? Dio è l'eterno. Il nostro opaco e circoscritto orizzonte. Ecco, queste domande per rettificare il rapporto tra le cose visibili e quelle invisibili e risalire, arrivare là donde è venuto il Signore, più esattamente, arrivare dentro stessa vita di Dio fino ad esserne partecipi. È lì che la persona attinge la sua più alta dignità, ritrova la sua più forte chiamata e quindi bisogna ogni giorno riordinare questo rapporto. Questo dai due passaggi della liturgia di questa mattina. Potremmo, avvicinandosi il momento del Te Deum, il momento in cui il tempo segna un passaggio particolarmente forte, potremmo dire che ecco, lo scorrere del tempo è fatto perché noi possiamo intensificare questo passaggio, perché possiamo educare il nostro sguardo a vedere proprio ciò, colui che non si vede. Certi di una cosa, o meglio, certi di un mistero, che qualcuno ha cominciato a vederlo. Nell'umiltà della carne, nell'umiltà di questa nascita, prodigio meraviglioso, come dice una delle preghiere. Qualcuno ha cominciato a vederlo creando la condizione, il fondamento perché altri potessero partecipare di questa visione. Ha cominciato Maria, ha seguito Giuseppe. Sono arrivati i pastori, sono arrivati i magi. È la testimonianza apostolica. Dovrebbero arrivare sempre, dappertutto, i testimoni, la missione come al principio, è sempre questa. Se si rimane coinvolti nell'orizzonte sensibile, visibile, si azzera l'orizzonte vero, si chiude il disegno in ciò che passa, non in colui che è venuto, viene e verrà. Senti anche una nostra preghiera molto umile, questa, Signore, tienici con lo sguardo adorante, passando per l'umiltà di questi segni per i quali tu sei, attraverso i quali tu sei venuto, ma fino ad arrivare al tuo cuore, alla tua eterna vita, rivolti al bambino Gesù, portaci al Padre, a cui tu sei costantemente rivolto e che non ti ha mai lasciato, anche quando sei venuto, incredibile atto d'amore, nel nostro orizzonte terreno, come piccolo segno di Lui, del suo volto nascosto. L'azione di questa sera potrebbe esprimersi anche con questo accento. Poi voi farete meglio, direte meglio. Lasciamo questi riferimenti interni alla liturgia di oggi, dell'ultimo giorno, e ritorniamo all'interno dei testi delle messe natalizie. Qualche passaggio, gli altri li faremo domani. Anzitutto un testo evangelico in questo caso, secondo Luca, in cui i pastori chiamati dicono: andiamo, vediamo. Parlano un linguaggio normale, di tutti i movimenti, andiamo via di qui, andiamo là, andiamo a vedere. Ma che cosa? Pastori dicevano l'un l'altro, interessante questo. Come dire, vieni anche tu, andiamo insieme, non lo so, cosa si dicono persone che sono al lavoro insieme. Dopo che gli angeli che hanno dato l'annuncio hanno chiamato, si sono allontanati verso il cielo. Andiamo dunque, è una decisione, non è tanto per. Andiamo dunque, di conseguenza. Ci è arrivato questo annuncio. Fino a Betlemme. Vediamo. In genere uno che non sa ancora dice: ma andiamo a vedere, un po' curioso. Questi hanno già una consapevolezza molto chiara, come raggiunti da una rivelazione, anzi è esattamente così, mi pare di poter dire. Vediamo questo avvenimento, quindi entriamo in questo avvenimento, coinvolgiamoci in questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. E fuori dal testo evangelico, a commento, grazie al quale il Signore si è fatto conoscere. Non è che c'è uno che ti dice: ma vediamo cosa è capitato, andiamo a vedere, dopo uno dice: ah, è capitato questo. Una decisione, dopo un annuncio. C'è un avvenimento che già conosciamo, che il Signore ci ha fatto conoscere. L'annuncio dell'angelo è già dentro, è già costitutivo di questa conoscenza. Non è che ho conquistato io la mia conoscenza con uno sforzo mio. Mi risveglio nella notte non cronologica, le ore notturne, ma nella notte dell'insipienza, della non conoscenza. Mi risveglio e l'annuncio mi consegna l'avvenimento. Allora sono coinvolto. E poi lo tocco con mano. Lo riscontro con i segni, attraverso i segni, che chi ha fatto l'annuncio mi offre. Il Vangelo di Luca continua poi nel testo, nel suo testo, a indicare che cosa avrebbero trovato. E qui c'è una condiscendenza di Dio che commuove tanto quanto la stessa incarnazione, perché i riscontri sono proprio piccoli. Ma come nella stessa risurrezione sarà così. Non ci saranno riscontri folgoranti. Ci saranno riscontri: avete qui qualcosa da mangiare? Sono io. Sembra incredibile. Eppure passa attraverso la voce: Maria. Entrarono e videro le bende, i sacramenti, riscontri molto piccoli. Poi li facciamo solenni, li facciamo, li arricchiamo di molte cose. C'è un testo di Tremolada, Don Pier Antonio Tremolada, che commenta la lettera agli Ebrei, come testo offerto in questo anno sacerdotale dalla formazione permanente al clero, ma anche ad altre persone, insomma. È un testo recente, quindi se vi capita in mano, usatelo, perché è bellissimo. In cui fa un passaggio dalla storia della salvezza, dal sacerdozio di Cristo alla celebrazione liturgica, e parla della solennità della liturgia e dice: oh, ma anche una celebrazione semplice è solenne. Come dire, c'è una solennità che, come ridire meglio, c'è una solennità che non sta in un apparato esterno, e anche quando è esteriormente solenne, che non si corre il rischio che diventi vuota. È interessante questo testo di Tremolada, che mi sembra, dovrei parlarne con lui, tiene conto anche di una situazione di fatto per cui alcuni accentuano molto alcuni aspetti molto esteriori. Secondo me è quel riferimento alla liturgia come fuga, come garanzia di una sicurezza esteriore, che dopo la rivedi anche in alcuni stili. Però non so se l'intenzione di Tremolada fosse proprio un po' come sto dicendo io adesso. A me fa venire in mente anche questo. È un testo preparato dalla formazione permanente. Adesso
forse ci l'hanno distribuito.
Non mi viene, se mi torna ve lo dico un altro momento. Allora, questo passaggio vissuto così: andarono e senza indugio. Ciò che è visibile, soltanto visibile, ti attarda, ti fa indugiare, ti fa sciupare il tempo, ti fa divagare, ti fa fare una cosa e ne pensi un'altra, invece di concentrarti sull'essenziale. Andarono senza indugio. E trovarono esattamente Maria, Giuseppe e il bambino nella mangiatoia. E dopo averlo visto, c'è questa dimensione visibile, c'è questa circolarità dal visibile di cui tu dici fino in fondo chi è, ed entri nel mistero di Dio. Riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte. Un angelo si presentò, la gloria del Signore li avvolse di luce. Uno entra, sì, anche visibilmente, perché entra con la sua umanità, non cade nel vuoto, non si estranea da questo essere inserito nelle cose visibili, eppure attinge altro, come quella luce di cui parla Agostino, una luce dall'alto, che non è frutto del tuo ragionamento, non è frutto di quello che hai sentito, ma della venuta di Dio nella vita. Si furono presi da grande timore, e l'inconfondibile traccia della presenza di Dio, dell'incontro con Lui. Qui segue altri percorsi molto compensativi e molto ricchi di senso di appartenenza. Non vive questo tremore, è questo timore santo di Dio. Anzi, si esalta, si autoconferma. L'angelo disse: non temete. Quando il Signore si manifesta, c'è sempre questo invito. E annuncia una grande gioia che sarà di tutto il popolo. C'è anche in questo annuncio il movimento missionario. Oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo è il segno, sempre il Vangelo di Luca è ben noto. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. È un segno poverissimo. Tante esperienze molto caricate sensibilmente non fanno incontrare nessuno, esaltano e poi abbandonano e deprimono nel vuoto, nell'insignificanza. Quando è il Signore che si mostra, si fa visibile. Passi per segni piccolissimi, eppure percogli che ti prende la potenza dell'amore di Dio. Subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, eccetera. Chi custodisce tutto questo? Maria, ancora una volta, è sempre Luca che racconta e attesta. Chi custodisce tutto questo? La Chiesa, come Maria. Con Maria. Dovrebbe verificare alcuni percorsi formativi su questi passaggi, anche alcuni percorsi vocazionali, alcuni testi autobiografici di racconti di vocazione, di esperienza di chiamata, scritti dopo. O alcuni testi scritti prima per capire, per aiutare a discernere, da parte di chi ancora non è certo di essere chiamato o chiamata per, hanno dentro tutti questi tratti. Senza questo racconto, perché il racconto in questi casi è il vissuto della persona, evidentemente, ma hanno questi tratti. Vedi il timore, che non è la paura, è l'avvertire che sta accadendo qualcosa per cui sei messa in gioco. e non te lo spieghi neppure a te stessa, eppure capisci che se ti sforzi anche di respingere questa cosa ti insegue, perché non è una cosa, è Lui, è il Signore. E anche qui ci sono dei segni proprio molto piccoli, quando invece una persona si presenta sicurissima della chiamata, è meglio pensare ad altro. Ma io? No. Ma io ho fatto questa esperienza. Adesso non voglio generalizzare, dipende da, ma poi può darsi che qualcuno passi per qualche esperienza, ma c'è un'esperienza nitida, limpida, povera, umile, che è quella di chi crede impossibile che il Signore la chiami. Io. Ma io avevo altri progetti, ma io avevo in mente un'altra cosa. Oppure non riesce a buttare fuori dal suo cuore, dalla sua coscienza, questa voce interiore, che non è una locuzione, tantomeno un'apparizione o cose simili, tantomeno una presunzione, anzi, una la respinge non perché vuole rifiutare, vuole dire di no, capisce che se è il Signore non può che dire sì, ma quasi, ma è il Signore. È interessante analizzare le componenti di questa esperienza tra il visibile e l'invisibile, perché dal visibile non esci, questo è. Non ti smarchi da ciò che è visibile, ma standoci dentro, in questa nostra umanità che talvolta ti pesa talmente che ti rompi i piani e ti misura le forze, meglio. Ti misura le debolezze, ecco, e devi attingere l'invisibile, devi avere dei segni che permettono di dire è Lui. E allora poi annunci, allora poi testimoni, allora assicuri. Riferirono ciò che del bambino era stato detto loro, perché avevano visto. Ma vedendo avevano colto la diversità. È il Salvatore. E tutti gli altri si stupirono delle cose dette loro dai pastori. E come si stupirono? Si stupirono dicendo, ma no, ma cosa volete sapere voi? Siete ai margini della società. Anzi, o si stupirono nel senso di essere raggiunti da questa missione d'amore di Dio venuto nella carne, che passa attraverso segni, persone, strumenti, momenti del tutto poveri. Da questo nasce un impegno che ha diverse sfaccettature, ha una sequenza di cammino. La prima sfaccettatura, poi credo per oggi basta questa, la seconda la vediamo domani mattina, una prima sfaccettatura è sorprendente, nel senso che anche qui va contro la logica immediata dei nostri pensieri, delle nostre reazioni. Dove la troviamo? La troviamo nel testo della preghiera sui doni, dopo l'offertorio, anzi che completa l'offertorio. Sempre a partire dal fatto che e Dio ha voluto incominciare con questa umile nascita l'opera della salvezza. E qui è rivolta a Gesù la preghiera, non al Padre. E viene ritenuto poi il soggetto della creazione. Notate questa preghiera, è la messa dell'aurora del giorno di Natale. Signore Gesù, che hai voluto cominciare con la tua nascita l'opera della nostra salvezza, chi mai di noi ha cominciato dalla sua nascita volendo? Certo che tutto comincia, io sono io perché sono nato, perché sono stato concepito, ma che ho voluto io? E chi hai voluto tu? Non sapevi né come né quando né perché, poi man mano. Dici tu, hai voluto. Guarda con bontà i doni della Chiesa, riferito al momento specifico. Certo, non è che può guardare i palloni che vengono portati su, oppure i cartelloni che... E via. No, forse il giorno di Natale non succedono queste cose. Quali sono i doni della tua Chiesa? Il pane e il vino, perché si cede per il sacramento. Ma poi ciò che trasforma di consapevolezza in consapevolezza, di luce in luce, sotto l'azione dello Spirito, la vita di coloro che partecipano nello stesso splendore di colui che è venuto nell'umiltà. Tu, che ci hai creato, anche qui vedete come è coinvolto? Gesù è il nome del Verbo fatto carne, non semplicemente del Verbo incarnato. Tu lo chiamerai Gesù. Tu storicamente farai le veci del Padre che dà il nome. È il nome del Verbo incarnato, è il nome del Figlio nato dal grembo di Maria. Non è solo il Verbo generato dall'eternità, cioè è Lui, certo, perché la persona è la sua, ma associata a questa umanità. La natura umana di Gesù, coinvolta in questo, tu che hai creato, che ci hai creato a tua immagine, vuol dire che hai messo in noi questa chiamata a essere come te, hai conferito a noi questa dignità, essere come te. Fa che, ecco la prima, in questo quadro, fa che la prima regola fondamentale, che l'obbedienza fedele alla tua parola ci renda sempre più simili a te. Tu ci hai fatto a tua immagine, ci hai creato a tua immagine. E qual è la via maestra per vivere così? L'obbedienza fedele alla tua parola. Perché si incarni nella nostra carne, la stessa parola che sei tu. Questa preghiera è molto densa, ma dentro questi passaggi la creatura umana si ritrova dentro questo destino di gloria, questa scommessa che non può essere vissuta da noi, ma può essere vissuta come grazia, a noi come risposta, come adesione. E questo avviene nell'obbedienza. Non avviene nella discussione, nello stare a vedere questa parola, ma sì, questa va bene, proviamo. No, questa è la parola destinata a diventare carne della mia carne. Non posso che dare obbedienza, non perché sono obbligato, ma perché è logico, sommamente logico, dentro questa chiamata che scaturisce dal mistero invisibile di Dio, da quel mistero di comunione che è Dio stesso, nascosto prima dell'incarnazione. Certo, ho preparato l'incarnazione, la voce dei profeti, la storia di salvezza, E poi è venuto il compimento nel Figlio. Questo. Si può scardinare l'atteggiamento di obbedienza. Diversamente la parola non si fa carne. Diversamente noi non diventiamo sempre più simili a colui nel quale e per il quale siamo stati creati secondo la sua stessa, per essere immagine di lui. Insieme all'obbedienza, la rettitudine interiore che permette di vivere una vera obbedienza. Non so se potremmo riprendere questo sulla rettitudine interiore, rettitudine di intenzione. Vabbè. Poi c'è un'altra condizione, un'altra regola che possiamo ricavare dalla testimonianza dell'Apostolo Paolo nella stessa messa. Mi sono fatto tutto a tutti. Ma forse questa, più che una regola, è un compimento. Chi diventa simile a Gesù, più diventa simile a Gesù e più si dona come lui, quindi si fa tutto a tutti. E anche in questo c'è una visione universale, c'è una missione aperta su tutti, nessuno escluso. Ma su questo ci soffermiamo domani mattina. Va bene.